Sia lodato Gesù Cristo. Partiamo da alcune considerazioni brevi sulla seconda lettura, che con la quale concludiamo queste diverse domeniche, 5 o 6, in cui abbiamo letto i brani tratti dai primi 10 capitoli della lettera agli Ebrei, in cui si parla del sacerdozio ebraico in contrapposizione al nuovo sacerdozio di Cristo, e anche qui mette appunto questa opposizione che prima si doveva offrire molte volte e mai venivano eliminati i peccati, mentre col sacrificio di Cristo, con l'unico sacrificio dell'innocente, del Figlio di Dio incarnato per noi, noi i peccati sono stati perdonati. Adesso lui è assiso alla destra di Dio, aspettando che i suoi nemici vengano posti a sgabello dei suoi piedi. E quindi siamo chiamati, siamo verso la conclusione dell'anno liturgico, a guardare verso il Signore che sta lì alla destra di Dio sul trono della sua gloria e che verrà quel giorno in cui tutto sarà messo a sgabello dei suoi piedi. Siamo quindi orientati verso quel giorno che la Chiesa ci invita ad attendere, che durante la liturgia diverse volte diciamo appunto invochiamo la sua venuta nell'attesa della sua venuta e che dovrebbe essere una venuta attesa con amore, come anche la Bibbia nella sua ultima pagina ci invita a fare. Lo spirito e la sposa dicono Maranatà, vieni Signore Gesù, e ci invita, quindi ogni membro della Chiesa è invitato a invocare la venuta del Signore, che sarà un momento di grande gioia per coloro che lo aspettano e lo attendono con amore. Qui ci sarebbe da fare un discorso lungo, ma vediamo alcuni elementi essenziali, no? Vi ho ricordato anche domenica a voi, nell'altro gruppo allievo. Dicevo, Sant'Agostino diceva, noi diciamo di amarlo, però in realtà speriamo che non venga subito, no? Quindi andare a vedere veramente, se veramente c'è questo desiderio di vederlo, di incontrarlo, di vedere soprattutto la sua gloria, di vedere lui l'umiliato esaltato, e questo dovrebbe essere nel cuore del cristiano il grande desiderio, quello di vedere il suo Signore che entra nel mondo trionfatore, entra nel mondo con la sua gloria, viene riconosciuto, esaltato, e anche quei ginocchi più recalcitranti dovranno piegarsi, se non vorranno spezzarsi, no? E qui c'è una piccola cosa, dice, molti obiettano, dice padre, sì, io desidererei che lui venisse perché lo amo, ma c'ho mio figlio che vive nel peccato, c'ho mio marito che bestemmia, se viene il Signore adesso sono ammazzate per tutti, no? Allora come riusciamo a coniugare questi... Beh, il pensiero di queste persone è un pensiero che entra in una logica umana. È umano pensare così, ma noi dobbiamo elevare la nostra logica alla logica divina, no? Perché il Signore, dobbiamo avere la fiducia di affidare tutti i nostri cari alla misericordia di Dio e basta, poi non possiamo fare altro, no? Quindi affidarli alla misericordia, di sapere che Lui li ama più di quanto li amiamo noi e dona loro il tempo di convertirsi, perché il tempo che viviamo è il tempo che Dio ci dà perché noi possiamo andare a Lui, e se siamo nella sua grazia unirci maggiormente a Lui, se siamo nella sua disgrazia ci dona tempo per avvicinarci al suo amore. Detto questo, veniamo adesso a due problemi, tematiche che emergono dalla prima lettura del Vangelo. Gesù nel brano che abbiamo letto usa un linguaggio chiamato apocalittico, che è il tipo di linguaggio che usa anche, che ha usato il profeta Daniele nel suo libro, un linguaggio apocalittico che sarà poi in modo particolare preso da Giovanni nel libro dell'Apocalisse. Allora, questo linguaggio che cosa vuole esprimere? Quando è nato? Teniamo presente che questo linguaggio apocalittico, dove ci sono forti immagini, la luna che cade, la terra che crolla, terremoti, fulmini, tuoni, disastri, è un linguaggio che nasce in un momento di grande persecuzione. Due secoli prima di Cristo ci fu la grande persecuzione ellenica nei confronti di Israele, dove viene raccontata nel libro dei Maccabei, nei due libri dei Maccabei, dove il popolo visse veramente nel terrore, nella persecuzione e nel martirio. In questo tempo nasce questo linguaggio, che attraverso tutte queste metafore vuole esprimere essenzialmente una cosa. Linguaggio che sarà ripreso da Giovanni nel tempo della persecuzione romana, e attraverso questo linguaggio apocalittico, Apocalisse vuol dire rivelazione. Che cosa vuole rivelarci l'autore sacro attraverso questo linguaggio apocalittico? Vuole rivelarci che nonostante l'ingiustizia dilaga, nonostante i buoni vengono massacrati, chi conduce la storia è Dio. Questo è il messaggio fondamentale che il linguaggio apocalittico vuole dire, che chi porta avanti la storia non sono gli uomini potenti di questo mondo, ma è Dio. E veniamo poi a un'altra tematica che è importante, che nasce da questo Vangelo che abbiamo ascoltato, e che è luogo di equivoci e di rifiuto della verità dogmatica della divinità di nostro Signore Gesù Cristo. Perché nell'ultimo brano che abbiamo ascoltato Gesù dice: quando però a quel giorno, a quell'ora in cui io ritornerò, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo, né il Figlio, eccetto il Padre. Cioè, lo sa solo il Padre. Allora, questo ha fatto sì che le persone, leggendo questo brano, dicano: Gesù non è Dio, perché se fosse Dio saprebbe tutto, e sapendo tutto saprebbe anche quando sarebbe questo giorno. Capite il discorso, no? E qual è la risposta che diamo noi? Perché questa è importante, è importantissimo questo, perché noi siamo cattolici. Cosa vuol dire? Che quando leggiamo la Bibbia la leggiamo con la luce della fede, con la precomprensione della fede, cioè noi abbiamo dei giudizi previ che sono il contenuto della nostra fede. Con questo contenuto della nostra fede leggiamo il Vangelo, e quindi nei brani che non sono in concordanza logica con il nostro deposito della fede, noi diciamo: alt, questo non può vuol dire questo. Qui c'è scritto che lui non lo sa, ma noi sappiamo che lo sapeva. E allora i padri della Chiesa hanno cercato di capire: ma se lui lo sapeva, perché ha detto che non lo sapeva? Capite qual è il problema? E qualcuno può dire: beh, allora era bugiardo. Beh, lì è il problema del linguaggio. Lì, molte volte il problema è che questi qui leggono la Bibbia con la mentalità razionale nostra, senza capire che quando Gesù parlava, quando Gesù predicava, aveva un suo linguaggio che era tipico del tempo, che non stava a vedere l'attinenza a ogni minima cosa di quello che diceva, ma usavano immagini, usavano paradossi, usavano allargare, ingigantire alcune cose per mettere in risalto altre. Allora bisogna stare attenti al linguaggio con cui il Signore parla, che non vuole essere un linguaggio in cui razionale, in cui ciò che si dice significa esattamente quello. No, questo sarebbe uno stravolgere il senso della Bibbia. Ad esempio, un esempio, quando Gesù dice chi non odia il padre e la madre non è degno di me, allora io da domani mi devo mettere a odiare il padre e la madre. O quando Gesù dice non chiamate nessuno padre sulla terra, non fate come quel poveraccio di ragazzo che chiamava suo padre Pietro. Perché dico che chiami Pietro? È perché nel Vangelo c'è scritto questo. Ma non voleva dire questo. Capite? Gesù non voleva dire che non dobbiamo più chiamare il nostro padre come papà, ma chiamarlo per noi. Perché è un linguaggio, un modo espressivo, un modo paradossale di dire che vuole comunicare delle cose che non sono significate letteralmente, ma nel contesto del discorso. E allora, qui Gesù quando dice che non lo sa, nessuno lo sa, cosa vuol dire? Innanzitutto io parto dal dato di fede che lui lo sapeva. Cioè, ma qui c'è scritto che non lo sa. Vabbè, ma io so che lo... Perché lui, essendo Dio, non poteva non saperlo. E allora come facciamo a armonizzare questo col dato di fede? I padri dicevano perché, in quanto uomo, non lo sapeva, non sapeva tante cose, ha dovuto imparare tante cose come uomo, come esperienza di uomo, perché nel limite che ha assunto della sua umanità è implicito anche l'imparare. E lì ha avuto ad esempio Giuseppe che gli ha insegnato l'arte del falegname, ma lui come Dio non aveva bisogno di imparare niente, perché lui come Dio sapeva tutto. Ma in quanto uomo, quindi i padri hanno detto, in quanto uomo non lo sapeva, in quanto Dio lo sapeva. Questa è un'interpretazione, no? Io sono più con San Cirillo, mi sembra che è San Cirillo, che semplicemente Gesù ha detto così per dire non mi scocciate che non ve lo dico. Secondo me è così, perché il linguaggio popolare, neanche io lo so, non vuole dire non lo so, non te lo dico, non te lo dico. Io sono convinto che San Cirillo aveva ragione. E quando saremo lassù mi direte avevi ragione per armare, no? Gesù voleva dire semplicemente non mi scocciate che non ve lo dico, no? Perché in un modo di esprimersi che non è attinente, non è razionale, ma è, diciamo, vivace, paradossale e forte. E c'è un'altra cosa anche qui, che è un equivoco della Chiesa primitiva, che fu questo equivoco della Chiesa primitiva, che grazie anche a queste parole di questo Vangelo e di altri Vangeli, pensavano che lui sarebbe tornato subito, non passerà questa generazione, ma non si vedeva. E man mano che passava il tempo non arrivava, alla fine si stufavano ed erano... diventata una chiesa delusa nella sua speranza. È tremendo, no? Quando le tue colonne, le tue verità, le tue certezze vengono, avevano questa certezza che sarebbe tornato, non si vedeva. Se voi leggete la prima ai Tessalonicesi, Paolo sembra dire che verrà da un momento all'altro. No, no. E Paolo è quello che dirà, no? Noi i viventi saremo rapiti con lui. Se leggete la seconda ai Tessalonicesi, mi fa calmare un po' tutti, dice, dobbiamo aspettare. Quindi anche Paolo aveva dapprima pensato che fosse imminente la venuta. E allora nascerà la missione di San Luca, con il Vangelo di San Luca, che è un Vangelo in cui vuole ridestare la speranza. La speranza, perché c'erano tutti delusi, allora San Luca scrive a una comunità, quest'anno è l'anno di San Luca, fra poco faremo anche qualcosa di lui, per ridestare la speranza di questa Chiesa, che ha la missione di rendere presente il Cristo nel mondo e andare a tutti portando la sua salvezza fino al giorno che lui ritornerà e che ogni tempo ha le caratteristiche, le proprietà, la possibilità di essere il tempo del ritorno. Perché quelle indicazioni che ha dato Gesù a riguardo degli ultimi tempi, ogni tempo ce le ha avute. Terremoti, carestie, guerre, ditemi qual è il tempo che oggi poi sarebbe, insomma, ogni tempo può dire. D'altra parte, se avessimo saputo la data del suo ritorno con certezza, sarebbe stata una cosa un po' antipatica, no? Poi pensate, sappiamo con certezza che tornerà nel 3080. Allora, non ci sarebbe questa invocazione viva, vieni Signore Gesù, verrà nel 3080. Non ci sarà questa attenzione verso il suo ritorno, verrà nel 3080, no? Allora è importante che nessuno lo sappia, perché lui possa essere atteso con amore. E poi pensate a quelli che del 3079, no? E tutti a confessarsi, tutti a prepararsi, no? Così, no? Non sarebbe neanche giusto, perché lui vuole essere atteso non per terrore, lui vuole essere atteso con amore. E guardate che questo ci manca, è un aspetto della spiritualità che dobbiamo acquisire, la attesa amorosa di Lui, attendere amorosamente Lui. E tutta l'opera della Chiesa, tutto quello che la Chiesa fa nel mondo per salvare il mondo, non il pianeta dal buco d'ozono, per salvare il mondo dall'inferno, tutto quello che la Chiesa fa, sapete cos'è? A me mi viene un'immagine, mi è venuta quando Giovanni Paolo II andò in un paese del Sud America, mi sembra Colombia, Perù, non so, e questi fecero pulizie, gli edifici li ridipinsero, una cosa stupenda, perché arrivava il Papa. Perché il Papa trovasse tutto bello, perché il Papa trovasse le strade pulite, perché gli edifici fossero, quelli cadenti fossero, hanno fatto una cosa meravigliosa per l'arrivo. L'opera della Chiesa è tutta questa. Tutto quello che la Chiesa fa è perché quando lui torni possa trovare tutto bello. O almeno il maggior numero possibile di persone che lo attendono con amore, no? Voi capite allora che una Chiesa che ha perso di vista il ritorno di Cristo, per che cosa opera? Non so se mi spiego. Una Chiesa che ha perso di vista il ritorno di Cristo, la sua azione verso che cosa la indirizza? Magari farà le stesse cose, ma a che cosa sono indirizzate? A un livello umano, non più un livello soprannaturale. E allora accogliamo questa parola, prepariamoci al tempo santo di Avvento che inizierà fra non molto, domenica prossima chiuderemo con la festa di Cristo Re, e chiediamo, in particolare chiediamo alla Vergine Maria, la Madre della Speranza, no? Chiediamo a lei che ci aiuti ad avere sentimenti belli, sentimenti forti, sentimenti intensi di speranza cristiana, che è orientata tutta al ritorno del suo Figlio. Amen. Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, vi confermi e vi renda forti e saldi nella fede. E la benedizione di Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.